amici e la storia continua. La battaglia di Legnano e il problema del confine meridionale del Seprio, la terza puntata di 4. E considerati tutti questi fatti, i milanesi scelsero con calma il luogo dove attestarsi nell'attesa dell'imperatore, che fu appunto Legnano. Non si trattò infatti di un precipitoso a correre nel punto più direttamente minacciato, ma di una scelta fatta con calma e attuata mediante una marcia di normale trasferimento. Il Corio dice addirittura che il primo corpo di spedizione lasciò Milano il 24 di maggio, vale a dire 5 giorni prima della battaglia, andando forse ad attestarsi nel castello che, come abbiamo già visto, esisteva già da tempo in Legnano. E secondo il Gesta Federici, cum dicebatur quod essent apud Bellinzonam, fabulosam videbatur, vale a dire che i milanesi erano convinti che il nuovo esercito disceso dalla Germania fosse ancora talmente lontano da ritenere infondate le notizie secondo cui si trovava Bellinzona. Inoltre, sempre secondo il suddetto Gesta, solo una parte dell'esercito si trovava già a Legnano, mentre alcuni corpi erano ancora in marcia e altri, tra cui la fanteria di Verona e Brescia, erano addirittura ancora a Milano. Tutto ciò dimostra l'importanza attribuita a Legnano sia per la sua posizione naturale allo sbocco della Valle Olona, sia perché si trovava sul confine del Contado del Seprio, che i milanesi avevano fondati il motivo di ritenere infido. Infatti l'imperatore da Como si era trasferito a Cairate, appunto nel Seprio, senza che i milanesi ne avessero il minimo sospetto. D'altra parte, neppure Federico si aspettava che il grosso dell'esercito milanese si trovasse a Legnano e intendeva prendere la via che dalla Cascina Buon Gesù, Cascina Borghetto e Mazzafame, lo avrebbe condotto al Ticino, all'incirca seguendo il confine del Seprio, senza quindi entrare nel territorio milanese. Ciò spiega perché i cronisti di parte imperiale parlano tutti di un agguato dei milanesi, i quali in realtà erano rimasti sorpresi quanto loro. Dalla somma delle testimonianze si possono ricostruire con una certa precisione le 3 fasi successive della battaglia. In un primo tempo i milanesi e i loro alleati, che si trovavano a Legnano, inviarono 700 cavalieri in perlustrazione, forse avvisati dall'avvicinarsi al nemico o attirati da qualche movimento sospetto. Costoro, sbucando da un bosco, si trovarono di fronte 300 cavalieri imperiali e, con grande sorpresa di entrambe le parti, ne seguì una breve scaramuccia nella quale ebbero dapprima la meglio i milanesi. Sopraffatti però ben presto dal sopraggiungere dell'intero esercito imperiale, tentarono di ripiegare verso il Carroccio, che con la fanteria e il resto della cavalleria si era frattanto attestato nel punto più opportuno, ma incalzati dagli imperiali continuarono la loro fuga verso Milano, trascinando con sé alcuni reparti di cavalleria che si trovavano presso il Carroccio, riunendosi poi alle truppe che si stavano trasferendo da Milano a Legnano e tornando indietro insieme a loro. A questo punto l'imperatore, che poteva scegliere se ritirarsi e riprendere tranquillamente la propria via verso il Ticino o attaccare subito, forzando il blocco milanese e aprendosi la strada per Milano, optò per la seconda possibilità, forse ritenendo che la fanteria e i pochi cavalieri non fossero in grado di opporgli una valida resistenza. In realtà le cose andarono diversamente. benché le fanterie e Carocio fossero troppo lenti entrambi per potersi spostare di fronte all'incalzare dell'esercito nemico, giunto, come vedremo poi, da posizioni a essi sfavorevoli. Le fanterie circondarono il Carocio, formando con gli scudi un muro da cui sporgevano lance, contro il quale si infransero i ripetuti assalti nemici. Quando infine i reparti imperiali cominciarono ad accusare la stanchezza per il vano e lungo combattimento e anche i milanesi erano stremati, piombarono in campo le schiere che già al mattino erano in cammino verso Legnano, unitamente ai reparti di cavalleria fuggiti a primo urto. Ciò, da un lato, diede agli imperiali l'impressione che l'esercito della Lega disponesse di schiere nascoste, e dall'altro contribuì forse a creare la leggenda dei Cavalieri della Morte, guidati da Alberto da Giussano, raccolte da Fiamma circa 150 anni dopo. In realtà, questo assalto improvviso dei reparti di cavalleria fu veramente quello che ha deciso la battaglia, ed è incomprensibile che intorno ad esso si sia creato un alone di leggenda. Inoltre, questa esaltazione della cavalleria a scapito della fanteria, che aveva di fatto sostenuto tutto il peso della battaglia, corrisponde anche a un fatto sociale. Benché non sia comunque escluso che si fosse in campo un corpo speciale per la difesa del Carroccio, è talmente confuso nel racconto della battaglia che è impossibile discernere quale grado di veridicità si possa attribuire alle sue affermazioni. Comunque, da questo momento in poi, tutte le testimonianze concordano nell'asserire che l'esercito subì una rotta rovinosa. L'imperatore, caduto da cavallo e creduto a lungo morto, ricomparve alcuni giorni dopo a Pavia, mentre i suoi, inseguiti fino al Ticino, furono in parte uccisi o fatti prigionieri, in parte annegarono nel fiume. www.redigio.it e la storia continua.